America.
Martedì 20 gennaio. E A come America, Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello.
Buongiorno.
Oggi 20 gennaio 2026, esattamente un anno fa, Donald Trump giurava come 47esimo presidente degli Stati Uniti.
Right now we are living through incredibly critical times. The United States, the ideals and the values for which it stood for the past 250 years, is being tested as it has never been in modern times. And those values and those ideals have never been as endangered as they are right now.
Bruce Springsteen è intervenuto a sorpresa sabato al Light of Day Winterfest di Red Bank in New Jersey. Dal palco Springsteen ha detto alla folla: stiamo vivendo tempi incredibilmente critici. Gli Stati Uniti, gli ideali e i valori che hanno rappresentato il paese negli ultimi 250 anni sono messi a dura prova come mai prima d'ora. E ha aggiunto Springsteen: se credete nel potere della legge e che nessuno possa sopraffarla, se vi opponete a truppe federali pesantemente armate che invadono una città americana usando tattiche della Gestapo contro i nostri concittadini, se credete di non meritare di essere assassinati per aver esercitato il vostro diritto americano a protestare, allora mandate un messaggio a questo presidente. Springsteen ha poi citato il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, che ha detto che gli agenti dell'ICE devono get the fuck out of Minneapolis, cioè levarsi sostanzialmente dal cazzo, andarsene da Minneapolis. Quindi ha dedicato a Renee Nicole Good, la 37enne uccisa da un agente dell'ICE, The Promised Land, una delle sue canzoni più famose, che racconta di un giovane operaio che lotta per un futuro migliore.
Mother of three and American citizen Renee Good. Thank you.
Oggi è un anno esatto dall'inaugurazione con cui Donald Trump è diventato il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Allora vorrei iniziare proprio da qui, Fabrizio, poi passiamo ad altro, tariffe, Groenlandia, Minneapolis, salute mentale del presidente. Iniziamo però dall'anniversario. Molto ce lo potevamo aspettare, date le premesse, ma ti aspettavi, Fabrizio, quello che poi è successo? Cioè ti aspettavi la Gestapo, come ha detto Bruce Springsteen?
In un certo senso sì, perché era chiaro già dai preparativi, per così dire, che il secondo mandato di Trump sarebbe stato molto diverso dal primo. Quando Trump vince un po' a sorpresa le elezioni del 2016 ed entra in carica nel gennaio 2017, deve far conto su un apparato politici e amministratori repubblicani abbastanza tradizionali. Il suo primo capo di gabinetto è un repubblicano di lungo corso, che naturalmente non durerà nella sua carica. Poi arruola, per così dire, un generale dei Marines, sempre come capo di gabinetto, John Kelly, eccetera, eccetera. In questo caso, invece, 8 anni dopo, Il suo breviario è un documento redatto dalla Heritage Foundation, un centro di ricerca ultraconservatore, che si chiama Project 2025, Progetto 2025, ed è un manuale per creare un potere autoritario di un presidente i cui poteri si allargano enormemente. Non a caso Trump giura a mezzogiorno e trova sul tavolo dell'ufficio ovale ben 200 decreti esecutivi già pronti dai collaboratori nominati appunto attraverso la Heritage Foundation, lealisti duri e puri. E procede immediatamente nella direzione che poi abbiamo visto svilupparsi in questi 12 mesi.
Allora, Fabrizio, prima di continuare vorrei leggere alcune righe da un pezzo di M. Gessen per il New York Times. M. Gessen è l'opinionista russo militante per i diritti LGBTQ, non binary, fuggito dalla Russia di Putin, oggi vive a New York. Allora, scrive M. Gessen: a un anno dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump, gli amici che vivono fuori degli Stati Uniti continuano a esprimere shock per le notizie che arrivano da questo paese. Spesso mescolato questo shock a preoccupazione per la mia sicurezza. Scrollo le spalle. Persino chi negli Stati Uniti si oppone alle azioni di questa amministrazione riesce alla fine a normalizzarle. E continua M. Gessen: in Europa l'attenzione è stata costante. I giornalisti scrivono articoli, girano documentari sull'America che costruisce un campo di concentramento. Il riferimento è all'Alligator Alcatraz, il centro di detenzione per migranti costruito nella Florida meridionale. Da queste parti, scrive Gessen, siamo semplicemente diventati un paese che costruisce campi di concentramento. È solo uno dei cambiamenti che abbiamo assorbito nell'ultimo anno. Aggiunge M. Gessen, siamo diventati un paese in cui le persone vengono fatte sparire da una forza paramilitare che le bracca nei loro appartamenti, nelle strade cittadine, di campagna e persino nei tribunali. Meno di un anno fa i video degli arresti dell'ICE diventavano virali e i post sui social media sugli avvistamenti dell'ICE ci facevano venire i brividi. Ora, dice M. Gessen, anche le detenzioni più importanti sono scomparse. Chi è stato rilasciato? Chi è stato deportato? Chi è ancora disperso? Chi può tenerne traccia? Ecco, questo M. Gessen. Fabrizio, secondo te c'è il rischio che, come dire, il fiume di news, prese di posizioni, decisioni clamorose, polemiche, scandali, finisca per generare una sorta, come dire, di apatia, cioè di rassegnata accettazione di ciò che in qualche modo appare inevitabile. Ecco, che cosa ne pensi?
Penso che gli Stati Uniti stiano vivendo il loro momento fascista. Il momento non è un regime, è una situazione fluida in cui forze opposte si scontrano e in cui il regime può consolidarsi oppure no. Va detto che fino ad ora le operazioni disgustose, violente, crudeli della nuova milizia personale di Trump, questo Immigration and Customs Enforcement, che ha invaso varie città americane, soprattutto Portland e Minneapolis, sono limitate, non c'è un terrore generalizzato, per così dire. Le squadracce di Trump operano nelle città democratiche, in alcune città democratiche su una scala limitata. Ma sicuramente se l'opinione pubblica si abitua, per così dire, a questi modi di agire, se la magistratura, con la complicità di una Corte Suprema corrotta e al servizio di Trump, non può reagire efficacemente, o se l'amministrazione decide semplicemente di non rispettare gli ordini della magistratura, tutto questo si può naturalmente consolidare. Però la prova l'avremo nei prossimi mesi, perché la scadenza non direi fondamentale, ma comunque una scadenza chiave per questo consolidamento o questo fallimento del momento fascista degli Stati Uniti avverrà con le elezioni del Congresso nel prossimo novembre.
Allora, senti Fabrizio, c'è una questione che comincia a diventare sempre più delicata, ma anche significativa e importante, cioè quella della salute mentale del presidente. Allora, sono molte le voci che proprio nella comunità medica mettono in guardia contro il possibile, evidente in qualche modo, decadimento delle facoltà mentali del 79enne Donald Trump. Allora, c'era un'intervista un po' di tempo fa sul Guardian a questo Harris Gall, che è un docente di psicologia a Cornell University, che ha individuato due cambiamenti comportamentali importanti in Trump che a suo avviso indicano un declino cognitivo. Allora, da un lato Gall sottolinea la tendenza di Trump a cambiare bruscamente argomento a metà conversazione, senza alcuna, tra l'altro, transizione logica, no? È un divagare senza pensare, senza una narrazione coerente, dice Sigal. Ecco, secondo Sigal, questi cambiamenti improvvisi nel discorso, nella narrazione, potrebbero segnalare una ridotta autoregolamentazione e difficoltà quindi a mantenere un filo logico di pensiero, che sono cambiamenti spesso associati all'invecchiamento neurologico. E poi c'è un secondo comportamento che Sigal evidenzia, ed è la confabulazione, dice, cioè la creazione involontaria di ricordi inesatti o distorti pensando che fossero veri, che siano veri, no? Cioè lui prenderebbe Trump un'idea o qualcosa che è accaduto e vi aggiunge delle cose che non sono accadute credendoci, però. Sigal, per esempio, segnalava l'affermazione di Trump secondo cui suo zio avrebbe insegnato all'MIT a una bomber, un'affermazione impossibile. Ma gli esempi sono tanti, cioè gli aiuti statunitensi a Gaza, le divagazioni sui mulini a vento durante gli incontri con i leader europei, insomma tutte queste digressioni, le foto, 25 foto sul suo bagno, il Lincoln Bathroom rifatto alla Casa Bianca. Allora, gli esperti hanno osservato proprio che questi episodi, combinati con i discorsi ripetitivi, con pensieri incompleti, potrebbero essere considerati segni classici di declino cognitivo. Secondo te, Fabrizio, ci sono, da quello che, insomma, tu poi non sei uno psicanalista, però insomma osservi da quello che puoi osservare, un segnali in questo senso che, insomma, potrebbero essere importanti e significativi?
Ma io penso che il tempo dei condizionali è passato. Il Trump ha un evidente declino cognitivo che si manifesta in varie forme, naturalmente innestato su un narcisismo e una personalità autoritaria precedenti. I suoi discorsi sconclusionati non sono di oggi, ma continuano ad aggravarsi, ad essere più sconclusionati, e le decisioni impulsive sono più impulsive di una volta. Ora, questo è molto problematico perché Trump ha ancora 3 anni interi del suo mandato davanti. Questo può significare che in una condizione cognitivamente meno mata può prendere anche decisioni gravissime su stimolo dei suoi consiglieri, che sono, va ricordato, il peggio del peggio, nel senso che alcuni di loro, come quello che probabilmente è il suo consigliere principale, Stephen Miller, che ha il titolo di vice capo di gabinetto, è un nazista vero. Il segretario alla guerra Pete Hegseth, che viene da Fox News e non ha nessuna competenza per distinguere un cavallo di un film western da una portaerei, è sostanzialmente un alcolizzato. Kash Patel, il direttore dell'FBI, è un inetto completo, e si potrebbe andare avanti con la lista di tutta la sua amministrazione. Allora, il vero pericolo è di avere imperatore Caligola, cioè un imperatore che sul momento può decidere qualsiasi cosa, soprattutto perché fino ad oggi i contropoteri, i checks and balances, i controlli del Congresso e della magistratura si sono enormemente indeboliti. E quindi il pericolo di decisioni improvvise e insensate, tipo bombardare l'Iran domani mattina o invadere la Groenlandia domani pomeriggio, diventano delle reali possibilità.
Allora Fabrizio, veniamo alle questioni legate alla Groenlandia, sono le questioni di questi giorni, l'annuncio di Donald Trump di dazi al 10% a partire dal 1 febbraio per gli 8 paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia, da giugno mi pare sarebbe il 25%, gli europei pensano, soprattutto ci pensa Emmanuel Macron a questo strumento, il bazooka come viene diciamo popolarmente chiamato, cioè l'anti-coercion instrument, cioè la misura, lo strumento di deterrenza che usato contro gli Stati Uniti consentirebbe, tra le altre cose, di limitare, per esempio, l'accesso di società americane ai mercati finanziari europei, oppure restrizione ai diritti di proprietà intellettuale, oppure l'esclusione dei gruppi americani dagli appalti pubblici. Comunque questa è la parte europea, c'è ovviamente grande preoccupazione, c'è tutta la parte americana, i democratici, per esempio, l'ha detto Chuck Schumer, pensano a un disegno di legge al Senato per bloccare le tariffe prima che se provochino danni ulteriori agli americani. Il problema è che se passa al Senato, poi la misura deve passare alla Camera e con ogni probabilità non avrà i 2/3 dei voti e quindi Trump potrebbe porre il veto. I repubblicani tendenzialmente sono contrari, però in qualche modo in questo momento regna lo sconforto, lo stupore, l'indignazione anche tra di loro. Già da oggi potrebbe esserci però la sentenza della Corte Suprema che a novembre aveva ascoltato gli argomenti sulla costituzionalità dei dazi. Allora, Trump usa questo Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 che gli permette di aggirare il Congresso sulla base appunto di una presunta situazione di emergenza e regolare lui il commercio internazionale. C'è una causa in corso, insomma, un caso in corso alla Corte Suprema. A novembre, appunto durante la discussione del caso, almeno due giudici conservatori, cioè Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, si sono uniti alle tre liberal e hanno espresso, diciamo, la loro scarsa considerazione, il loro scetticismo per le argomentazioni di Trump. Se la maggioranza dei giudici dovesse decidere che non esiste l'emergenza, quindi non a Trump ma al Congresso spetta decidere ai dazi, Trump dovrebbe in qualche modo trovare altre ragioni, quantomeno, diciamo così, legali e costituzionali per i suoi dazi. Tu prima parlavi di una Corte Suprema corrotta e alle dipendenze del presidente. Ecco, in questo caso una sorta di altolà a Trump potrebbe venire, come già è avvenuto per le truppe nella città, dalla Corte Suprema, anche se appunto corrotte dalla parte del presidente.
Tutto è possibile naturalmente, ma io non ho molta fiducia nei giudici nominati da Trump come Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch al momento delle scelte concrete. Va notato che i dazi minacciati da Trump in relazione alla Groenlandia sono particolarmente incostituzionali e ridicoli, se così si può dire, perché sono legati a un progetto di espansione territoriale, cioè qualcosa che non ha nulla a che fare con l'economia né tantomeno con un'emergenza economica. Non è che gli Stati Uniti, per far fronte a una crisi economica, hanno bisogno della Groenlandia qui ed ora e quindi sono autorizzati a mandarci Marines. Tutto questo è insensato, però abbiamo di fronte concretamente due problemi. Primo, un Trump che sicuramente non si rende conto di quali potrebbero essere le conseguenze economiche per gli Stati Uniti di uno scontro violento con l'Unione Europea e di una dissoluzione di fatto della NATO, visto che si tratta di di aggredire un membro della NATO stessa, la Danimarca, e secondo l'impatto economico sugli Stati Uniti stessi, con una probabile crisi che parte da Wall Street nel momento in cui l'Europa effettivamente potrebbe mettere in atto delle contromisure economiche pesantissime.
Allora, purtroppo abbiamo ancora un minuto. Io avevo tutta la discussione, la questione Minneapolis. Insomma, sono uscite cose anche interessanti in questi giorni. Per esempio, quello che questo l'ICE è diventato appunto da corpo NATO, insomma, subito dopo l'11 settembre, le assunzioni sono passate nell'ultimo anno da 10 a 22.000 unità. Hanno assunto 12.000 nuovi agenti. Ci sono corpi del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, il Border Patrol, il Secret Service, il Federal Protective Service, che ormai sono alle dipendenze di questo ICE, che ormai ha in qualche modo un potere simile a quello dell'FBI. Proprio una battuta, Fabrizio, è come dire qualcosa, cioè che dà il senso, che rappresenta bene quello che sta succedendo, cioè questa crescita al di fuori, tra l'altro, di ogni controllo di un corpo che, appunto, Springsteen lo sentivamo prima, parla di Gestapo, che è un corpo che ormai, come dire, agisce al di fuori di ogni possibile controllo.
Sì, è così, però non è sufficiente da solo. In un paese di 340 milioni di abitanti, 22.000 agenti pesantemente armati non fanno la differenza. Il problema è se le provocazioni attuate attraverso l'ICE potranno creare nel prossimo novembre una situazione in cui Donald Trump invoca i poteri di emergenza per una presunta insurrezione e quindi fa in modo di sabotare o cancellare le elezioni per il congresso del prossimo novembre. Questo è il vero pericolo.
E torniamo a Bruce Springsteen alla fine della trasmissione, The Promised Land. Ti ringrazio Fabrizio, approfondiremo poi probabilmente, l'abbiamo già fatto comunque nelle scorse settimane, la questione ICE, insomma la settimana prossima. Intanto ti ringrazio. Ciao Fabrizio.
Grazie a voi, arrivederci.
E grazie da Roberto Festa, la settimana prossima. Ciao.